Bello è l'ultimo romanzo di Alessandro Davenia pubblicato da Mondadori. Davenia insegna lettere in un liceo e da sempre molto vicino ai giovani e proprio al mondo della scuola. In questo romanzo il protagonista è un professore di scienze, Omero Romeo, che ha una caratteristica: lui non vede più, è cieco. Arriva come supplente in una classe di una decina di studenti che, diciamo, sono studenti un po' sopravvissuti, definiamoli così, che devono affrontare la maturità. Il nuovo professore rivoluzionerà proprio l'idea che hanno della scuola, perché lui ribalta la prospettiva fra chi è che insegna e chi è che impara. Il professore Omero, appunto Romeo, dicevamo che è cieco, ma in che modo Alessandro Davenia questa sua mancanza, il non vedere, in realtà risulta essere alla fine un punto di forza che proprio lo avvicina ai suoi studenti?
Io sono convinto di un fatto, che noi oggi abbiamo perso il rapporto con il mondo, cioè con le cose, con le persone, proprio perché abbiamo un rapporto distorto con il tempo. E andiamo di fretta perché pensiamo che la felicità, la salvezza sia sempre da venire, e quindi in qualche maniera, neanche sapendo bene perché, acceleriamo continuamente la vita. Questo crea un problema sui nostri rapporti con il mondo, che non permettiamo alle cose di accadere, e le cose accadono solo nella misura in cui dai loro il tempo di cui hanno bisogno per farlo. La cecità, che può sembrare un punto debole di questo insegnante, è per i ragazzi all'inizio una gioia infinita, perché immaginiamoci avere un insegnante che non può vedere se copi, se suggerisci, se...
Certo.
E invece si rivela un punto di forza. Perché? Perché lui può solo accoglierli nella verità che loro decidono di raccontare, quindi nella pura fiducia, e questo li costringe, nessuno ruba delle monetine a un cieco, a un atteggiamento di verità e di apertura che prima non avevano mai avuto. Quindi questi ragazzi della quinta D, come disperati, dice il protagonista, in realtà diventa una specie di luogo in cui, io lo chiamo un grembo, l'aula diventa una specie di grembo in cui loro finalmente trovano uno spazio, proprio grazie a questo buio tipico del grembo, per crescere senza che nessuno li giudichi, perché nessuno li vede. Io credo che oggi noi abbiamo una scuola molto basata su un principio di eco, cioè io dico qualcosa e l'altro la ripete, se è bravo ripeterà quest'eco per un periodo più lungo. Invece mi piacerebbe una scuola, che è quella che crea Omero Romeo nel romanzo L'Appello, fatta di risonanza, in cui ognuno è già uno strumento capace di suono, ma entrare in relazione non è semplicissimo. La cecità rende possibile questa risonanza, quindi non semplicemente un eco, ma un concerto che si fa insieme.
Il professor Romeo porta in questa classe una vera e propria rivoluzione, costituita proprio dal momento dell'appello, che è poi quello che dà il titolo al tuo romanzo. Perché mentre normalmente ci si nasconde un po' quando si fa l'appello, lui chiede ai suoi studenti di parlare di sé, dichiarare il proprio nome a voce forte e di parlare di sé, spogliandosi proprio delle corazze che loro hanno. Ecco, come i ragazzi accolgono questa piccola rivoluzione, insomma, che non è consueta nel mondo della scuola?
Mi fa sempre sorridere, e per questo mi piace la domanda, che si parli di questo appello all'interno del romanzo come una rivoluzione, il che vuol dire che siamo totalmente disabituati all'idea che la presenza di una persona sia più importante delle sue prestazioni. Noi abbiamo oggi una scuola che è molto basata sulle prestazioni e molto poco sulle presenze. Infatti l'appello è un momento puramente burocratico in cui si verifica se questo pacco è stato consegnato, se è dentro l'aula. E invece l'appello, io insegno da 20 anni, mi sono reso conto che è il momento più importante della giornata scolastica, ma non per un principio sentimentale da libro cuore, ma perché è il momento in cui io prendo in carico le vite che sono carne e spirito insieme di questi ragazzi. Allora non si può dare didattica, cioè non si può dare poi alcuna prestazione, se non c'è prima un'apertura totale alla presenza dell'altro, che è fatto innanzitutto di questo nome con cui lui dice presente. Quindi il romanzo si dipana con Il fatto che i ragazzi, essendo il professore cieco, vengono invitati a dire il proprio nome, che già questa è una cosa che per un ragazzo in adolescenza richiede un grande atto di coraggio, dire questo è il mio nome e non ce l'ha avuto mai, mai altro, mai nessun altro nella storia. E raccontare poi un pezzo della propria storia a una persona che non li vede, quindi sono loro che sceglieranno quale pezzo della propria vita rendere finalmente evidente, ma prima ancora che agli altri, a se stessi. Alla fine di ogni pezzo di racconto, quindi la trama va avanti di appello in appello, di mese in mese. Lui è costretto, come fanno i ciechi, a farli avvicinare alla cattedra e poggiare le proprie mani sul volto di questi ragazzi. Perché? Per dire loro con un gesto molto chiaro che accetta quel pezzo di quella storia, che è anche fatta di quella carne, quindi in qualche maniera un appello in cui si accoglie la vita dell'altro in tutta la sua pienezza, con la storia, il carico di storia che ha e il corpo che la porta. In questa maniera succede la vera rivoluzione, che è quella delle presenze, non delle prestazioni, eh? Io la chiamo la rivoluzione dei nomi e la rivelazione dei volti.
Ecco, anche perché tutti questi ragazzi hanno delle storie, in alcuni casi veramente molto pesanti alle spalle. Non possiamo parlare di tutti, ma ne cito alcuni. Per esempio, Cesare, soprannominato Ruggine. Lui vive in una comunità, la madre l'ha abbandonato, il padre, lui dice, non l'ho mai conosciuto. E lui dice, non parlo mai di me, fa troppo male. Questo è un ragazzo veramente arrabbiato con la vita e con le persone che avrebbero dovuto proteggerlo.
Sì, è stato questo romanzo per me è stato una specie di parto, perché quando tu insegni, appunto, ripeto, insegno da 20 anni, le vite di questi ragazzi in qualche maniera ti entrano talmente dentro che diventano poi da partorire, e se non li partorisci rischi che ti ammazzino. E in questi 20 anni è come se questa piccola quella che io chiamo la piccola moltitudine di maestri che ho avuto mi abbia chiesto a un certo punto in questi 10 personaggi di essere rappresentata totalmente. Quindi
Quindi sono storie ispirate alla realtà, a
sono
persone che tu hai
storie,
conosciuto
sì,
realmente.
sono storie di ragazzi che ho incontrato, magari c'è un pezzettino della loro vita, e mi colpiva proprio di questo personaggio che hai citato, soprannominato Ruggine, che è la vita di un ragazzo che riusciva a entrare in contatto con il mondo solo rappando. Cioè lui parlava con questa cadenza di beat in rima, quasi che quell'armatura gli consentisse di poter affrontare un mondo che in realtà lo aveva solo preso a schiaffi.
Ecco, altro personaggio che mi ha colpito molto è Oscar, perché Oscar, ecco, è un altro arrabbiato con la vita, il padre picchiava sua madre, lui adesso tira di box proprio perché ha tutta questa rabbia dentro. Ecco, anche lui ti è stato ispirato da un ragazzo che hai realmente incontrato.
Sì, questo è stato un episodio molto interessante, non avvenuto a scuola. Io ho fatto un piccolo percorso di lettura all'interno del carcere di San Vittore e in quell'occasione ho incontrato i giovani del penale, del carcere, e in particolare un ragazzo che mi raccontava proprio che lui, di fronte a tutti i suoi amici sbruffoni a 14-15 anni che si credevano chissà chi, ha voluto dimostrare chi era lui, mettendosi un passamontagna e cominciando la sua carriera di rapinatore, rapinando appunto un supermarket, un piccolo supermarket di quartiere a 14 anni. E questa storia mi è rimasta talmente dentro, siamo diventati quasi amici con questo ragazzo, che Oscar è questa rabbia, ma che serve a tenere dentro invece una tenerezza, una fragilità che io ho conosciuto proprio in quel ragazzo incontrato in carcere.
Ecco, poi ci sono tantissimi altri personaggi, questi ragazzi, c'è Elena che viene considerata da suo papà la più bella, figlia di una madre bellissima, ora sfiorita perché purtroppo si è ammalata di tumore e si vede menomata, c'è Stella che ha perso il papà quando aveva 10 anni e vive sempre in questo contrasto, lei non sa mai dove stare, se nei ricordi o nel presente. Però ci sono anche, diciamo, ragazzi apparentemente di famiglie normali, come per esempio Achille. Lui dice: io ho una famiglia normale, io mi annoio e forse proprio per questo sono diventato un mago dei computer, perché attraverso il computer la mia vita diventa un'avventura. Quindi, insomma, c'è veramente una varia umanità in questi ragazzi.
Guarda, questa domanda è veramente fondamentale, perché quello che ho capito in questi anni di insegnamento è proprio questo. Mentre all'inizio io credevo di essere colui che appunto parla e ha un pubblico di fronte, a poco mi sono reso conto che il pubblico di queste vite ero io. Questo è stato un cambiamento, proprio un'inversione epocale nel mio modo di insegnare. Mi sono liberato di quel narcisismo che può esserci all'inizio dell'insegnamento, un po' alla Keating dell'attimo fuggente, e mettersi invece in una prospettiva di servizio delle vite, che è anche molto più divertente di quella di Keating, perché succede l'imprevedibile quando queste vite emergono. E allora, che succede? Che ciascuno di loro è una specie di strumento che, preso singolarmente, se tu prendi la linea musicale di uno strumento all'interno di uno spartito, può anche sembrarti strana, stonata. Se invece metti tutte insieme le linee della sinfonia, senti di quello che si tratta. E allora il compito del insegnante è il compito del maestro, di chi dirige l'orchestra, cioè lui è al servizio dello spartito, e lo spartito è la vita. Allora, questi ragazzi così diversi, ascoltando l'uno le storie degli altri, capiscono che quella linea musicale che sembrava solitaria e quasi stonata, in realtà li riguarda, e messa insieme crea questa polifonia straordinaria che il professore deve limitare a dirigere.
Un'ultima domanda, Alessandro Davenia. Questi ragazzi che compaiono nel tuo romanzo parlano in modo molto consapevole, sembrano quasi adulti, hanno anche un linguaggio molto raffinato. Ma insomma, i diciottenni di oggi sono realmente così? Parlano veramente così? O in questo ti sei preso un po' una licenza poetica letteraria?
Allora, questo è un aspetto di realismo che a me piace molto affrontare proprio da un punto di vista letterario. Ci sono personaggi come Rugine e come Oscar che parlano in maniera molto sgrammaticata. Oscar non azzecca un congiuntivo, e lì ho privilegiato il realismo proprio della parlata dei ragazzi. Ma il più delle volte privilegio un tipo di realismo che io invece chiamo simbolico, cioè come parlerebbero questi ragazzi se avessero la possibilità di parlare con tutti gli strumenti che servono per dire certe cose, perché il dramma di molti di questi ragazzi è proprio non avere la parola. Allora, in qualche maniera, il loro parlato crea questo effetto di straniamento nel lettore, che dice: effettivamente mio figlio non parla così. Ma così come Lucia nell'Addio Monti, è chiaro che non può parlare in quella maniera. Però Manzoni che lavoro sta facendo in quel momento? Ci sta dicendo: questa è l'anima di ogni fuggiasco, di chi deve lasciare i luoghi che ama ed entra nell'ignoto della vita. Allora, lì un po' il divertimento è stato cercare di dare voce anche qui, trovare la propria voce, la voce vera, profonda che c'è in ognuno di questi ragazzi, anche quando magari non parlerebbero in quella maniera.
Grazie ad Alessandro Davenia, ora in libreria con L'Appello pubblicato da Mondadori. Grazie Alessandro.
Grazie a voi e alla prossima.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Radio 24 festeggia con voi. Più spazio all'informazione con le edizioni del GR24, i reportage extra large, gli speciali sul 2020 e sugli scenari del 2021. Più spazio all'intrattenimento con storie e racconti, ospiti e nuove produzioni per vivere insieme questi giorni di festa. Più spazio alla curiosità con il cinema, i libri, la musica e un po' di cucina. Più spazio al domani, con gli approfondimenti sulle nuove tecnologie, le storie di successo nelle imprese e nella vita di ogni giorno. Buone feste da Radio 24. Il cacciatore di libri.
Come va la guerra, zio Beniamino?
Vincono i cattivi, alligatore, come sempre. Quando sei uscito?
Ho bisogno di te.
Cosa è successo?
Che abbiamo appena sentito è un estratto della serie TV L'Alligatore, che è andata in onda su Rai 2 e anche su Rai Play, una serie tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Carlotto aveva esordito come scrittore nel 95 con Il Fuggiasco, e in quello stesso anno era uscito anche il primo romanzo con protagonista Marco Buratti, soprannominato appunto L'Alligatore, un investigatore, diciamo così, un po' sui generis. Si trattava del romanzo La verità dell'alligatore, cui ne sono seguiti altri 9 con lo stesso protagonista. Ve ne cito così alcuni: Il Corriere colombiano, Il maestro di Nodi, che aveva vinto il premio Scerbanenko nel 2002, L'amore del bandito, La banda degli amanti. Romanzi che stanno avendo nuovamente grande successo, proprio naturalmente in seguito alla messa in onda della serie TV. Devo dire che L'alligatore è comparso anche sotto mentite spoglie nell'ultimo romanzo di Massimo Carlotto, La signora del martedì. Diciamo, non si dichiarava come alligatore, ma era presente anche lì. Romanzi però, quelli con protagonista l'alligatore, che sono sicuramente romanzi di successo. Diciamo che complessivamente hanno venduto solo in Italia circa 1 milione di copie, e questo è un numero che indica naturalmente il successo enorme che questo personaggio ha nel pubblico dei lettori. Massimo, abbiamo detto che questo è un personaggio nato nel 95, cioè che tu hai fatto conoscere al pubblico un bel po' di anni fa. Tu ricordi il momento esatto in cui così ti è venuta la prima immagine in mente dell'alligatore?
Ah, la ricordo benissimo, perché volevo dedicarmi al romanzo di genere, ma mi mancava il personaggio, perché non volevo copiare gli altri autori, maneggiare personaggi già visti. E poi per strada in centro a Padova, esattamente nelle vicinanze del caffè Pedrocchi, ho incontrato un amico avvocato che mi ha raccontato che per togliere dei guai un suo cliente aveva ingaggiato un vecchio pregiudicato per cercare notizie nel mondo della criminalità. Ecco, in quel momento è nato l'alligatore.
Ecco, lo ricordiamo che Marco Buratti, appunto l'alligatore, è un diciamo investigatore privato senza licenza, cioè lui deve indagare su casi, viene naturalmente su commissione, però lui lo fa soprattutto per un alto senso di giustizia, cioè lui difende gli innocenti, insomma i deboli.
Sì, lui esce dopo 7 anni da innocente in carcere ed è un uomo profondamente ossessionato dalla verità, ma non la verità che si stabilisce nelle aule di giustizia dal confronto tra le parti, ma un altro tipo di giustizia, quella che sta sopra, sotto, intorno ai casi, è una verità diversa, e lui la ricerca con l'idea di mettere a posto le cose, cioè lui vuole sistemare le ingiustizie, e questo lui continua a dire in tutti i romanzi: io voglio mettere a posto le cose, o comunque cercare con grandissima curiosità di chiarire delle situazioni che da un lato sono poco chiare o sono pericolose socialmente, come per esempio può essere, non so, l'inquinamento delle ecomafie.
Ecco, tu hai ricordato appunto i 7 anni che l'alligatore aveva fatto in carcere per un reato che non aveva commesso e sostanzialmente per difendere il suo amico Max La Memoria. L'alligatore è un personaggio che ha anche un grande senso della lealtà e dell'amicizia.
È un personaggio che crede in maniera assoluta nell'amicizia, che crede anche nella parola data, e non a caso si accompagna con altre due persone, altri due personaggi che la pensano esattamente nello stesso modo, che sono Beniamino Rossini, che lui ha incontrato in carcere, appunto, e Max La Memoria, che è l'amico che lui ha protetto e ha preferito farsi 7 anni di carcere. Ecco, questi due personaggi assomigliano molto all'alligatore da questo punto di vista. Da un punto di vista personale sono completamente diversi, però su questo credono nell'amicizia. È un'amicizia maschile, perché il mondo della criminalità è un mondo maschile, per cui loro si muovono con questo tipo di concezione, però hanno un grande senso dell'etica, oltre che della giustizia, e per cui hanno una loro legge che applicano durante lo svolgimento delle loro strane indagini.
Ecco, c'è da dire che appunto anche dal punto di vista caratteriale sono anche però molto diversi. Penso per esempio al fatto che Beniamino Rossini è un po' il braccio spesso armato, diciamo, nel trio, è quello che deve fare il lavoro un po' sporco, perché loro fanno anche lavoro sporco, lo diciamo, contro i cattivi, ma lo fanno. Invece Max La Memoria è più, come dire, il cervello dei tre. Ecco, In che modo questi due personaggi che affiancano l'alligatore ti servivano proprio anche dal punto di vista narrativo per sviluppare delle trame? Perché hai assegnato loro dei ruoli ben precisi, appunto, dicevo, il braccio e la mente.
L'alligatore è un uomo che vive forti contraddizioni. È un ex cantante, ma che non canta più. Vive nel mondo della criminalità, però è un investigatore disarmato, non vuole usare le armi. E quindi ne approfitta dell'amicizia di Beniamino Rossini, che è il braccio armato ed è anche quello che alla fine mette veramente a posto le cose, nel senso che la dinamica è questa. Burattim, l'alligatore, si caccia nei guai, Beniamino lo salva con l'aiuto di Max La Memoria, che Max La Memoria è il cervello, ma soprattutto la memoria, nel senso che uno che arriva dagli anni 70, gli anni della controinformazione, e quindi sa archiviare, ha archiviato molto, conosce il mondo del nemico e quindi soprattutto sa fare delle analisi. E questi due personaggi mi sono serviti, da un lato Beniamino per difendere l'alligatore e raccontare un certo tipo di criminalità che non c'è più, e Max La Memoria invece, quando voglio raccontare degli elementi di analisi al lettore, lui mi è molto utile, perché lui queste cose le sa.
Ecco, l'alligatore aveva incontrato, come giustamente tu ricordavi prima, Beniamino Rossini in carcere. In questi 7 anni di carcere Marco Buratti aveva svolto un ruolo soprattutto di mediatore. Questo gli viene anche riconosciuto dai detenuti e poi dagli ex detenuti. Ecco, questo è un elemento anche che caratterizza la sua vita, quello di fare il mediatore, o no?
Sì, quando entra in carcere Buratti capisce subito che ogni problema diventa, non è mai individuale, ma un problema collettivo all'interno del carcere. Per cui lui diventa un paciere, perché lui vuole che il carcere sia tranquillo, sia pacificato, così tutti vivono meglio. E quindi si inventa, diventa anche, devo dire, suo malgrado questa figura, perché una delle prime cose che fa è salvare Beniamino Rossini. Beniamino Rossini aveva assistito a un omicidio di camorra, i camorristi volevano eliminarlo e lui invece media, sostanzialmente garantisce. E questa è una fama che si porta fuori dal carcere e quindi è riconosciuto come, si dice in gergo, un bravo ragazzo, cioè uno che non parla, non ha contiguità con gli sbirri e quindi ci si può fidare.
Ecco, questo personaggio dell'alligatore, prima ricordavamo, ha avuto un grandissimo successo in Italia, circa 1 milione di copie vendute complessivamente con tutti i suoi romanzi, ma ha avuto anche successo all'estero, è stato tradotto per esempio in inglese, quindi Gran Bretagna, Stati Uniti, ma anche Spagna, Germania, Francia, insomma altri paesi. Secondo te qual è veramente il segreto del suo successo? Perché riesce a piacere così tanto ai tuoi lettori? Io tutte le volte che parliamo insieme di uno dei tuoi romanzi c'è puntualmente la domanda dell'ascoltatore, che manda naturalmente via mail, in cui dice: sì, ma il prossimo alligatore quando arriva?
Questa è
è un po' una schiavitù, ecco.
È il lato terribile della serialità, che nel senso che da un lato la serialità fidelizza i lettori si appassionano ai personaggi. Però se capita un autore come il sottoscritto che non lavora sui personaggi ma sulle storie, per cui può capitare che per anni, a me è capitato per 7 anni, di non scrivere romanzi dell'alligatore, poi si scatena la rivolta. E la rivolta è una cosa seria, nel senso che i lettori poi dicono: ma hai preso un impegno con noi, con la serialità, perché scrivi altro, no? Però io, appunto, non lavorando sui personaggi, mi capita veramente di lasciare in panchina l'alligatore. Come mi sta capitando in questo periodo, credo che per 2 o 3 anni l'alligatore non uscirà. Io ai lettori dico la verità, però. Dico che l'alligatore è infognato in un caso molto pericoloso e delicato. Appena se la cava, no? Me lo viene a raccontare e io scrivo il romanzo, quindi non dipende da me.
Quindi non te la faccio neanche la domanda quando tornerà, ce l'hai già detto che tornerà quando se la sentirà lui, insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Ecco, la serie TV inevitabilmente ha dato un'ulteriore spinta ai tuoi romanzi, come sempre succede quando poi i personaggi arrivano in televisione. Serie TV che ha tratto tratto spunto soprattutto da tre romanzi: La verità dell'alligatore, Il Corriere colombiano, Il maestro di nodi. Tu hai partecipato alla sceneggiatura, hai partecipato anche, hai fatto una piccola scena, un piccolo cameo in cui ti sei trovato a tu per tu con l'alligatore che ti ha dato anche dei soldi. Com'è stato parlare con il tuo personaggio, poi trovarlo in carne e ossa interpretato da un attore?
Ah, la scena è stata molto divertente, perché nel momento in cui io interpreto questa parte del portiere d'albergo che si fa corrompere dall'alligatore, ma quando ho allungato la mano per prendere le banconote ho pensato: ma questo è il mio personaggio che mi sta corrompendo, io sono l'autore, no? Per cui sono rimasto immobile, non ho preso i soldi, no? Finché non si è sentito il regista, stop, no? Perché ero rimasto imbambolato pensando: adesso la gente cosa penserà, no? Che mi
che
vede, che accetto i soldi
paga.
Del mio personaggio.
Ecco, dicevo, tu hai partecipato alla sceneggiatura della serie TV, quindi insomma hai detto la tua, naturalmente. Però che sensazioni hai avuto quando hai visto i personaggi che tu avevi inventato su carta prendere corpo, ecco, anche fisicamente?
È stata una vera emozione, anche perché il nostro lavoro è partito su una base di accordi che per me erano fondamentali, e cioè che fosse attualizzato, non solo, ma che non volesse seguire in maniera ossessiva dal punto di vista della narrazione i romanzi. Io volevo che da un lato i romanzi e dall'altro lato il prodotto televisivo. Due cose differenti.
Sono due linguaggi diversi, c'è uno scarto inevitabilmente.
Due linguaggi diversi, e per questo all'interno della storia si trovano, per esempio, personaggi che appaiono all'ottavo romanzo, si trovano nel primo. C'è stato una sorta di frullato dei personaggi all'interno della storia, perché quello che era importante era che rimanesse in maniera molto fedele il mondo dell'alligatore. E devo dire che, per esempio, qui c'è stato un grandissimo lavoro, per esempio, da parte del regista e showrunner Daniele Vicari, che è partito dal blues.
Perché quella è una costante. Diciamo che blues e calvados si ritrovano comunque con l'alligatore sia nei romanzi che nella serie TV.
E devo dire che c'è stato anche un discreto rilancio anche dell'uso del calvados, del consumo di calvados in questo paese.
Quindi sei responsabile tu.
Ma anche del blues. La colonna sonora è piaciuta moltissimo, perché è una colonna sonora molto raffinata, perché su tre livelli. Ci sono le musiche composte da Teo Teardo, anche le canzoni che canta la Solarino. Ci sono dei gruppi musicali che hanno composto dei brani proprio per la serie, che suonano nel locale dell'alligatore, e poi ci sono le musiche del Fondo Portelli. Alessandro Portelli andò in giro per gli Stati Uniti raccogliendo le musiche di strada, e che sono riproposte nell'alligatore. Quindi ci sono tre livelli musicali che secondo me danno veramente, trasformano il nord-est italiano in una sorta di Louisiana.
Una curiosità, Massimo Carlotto, ma a te il calvados piace o no?
Molto.
Perché è un distillato divisivo.
Lo so, è un distillato divisivo, a me piace molto, ma devo confessare una cosa, mi piaceva anche quando non l'avevo mai assaggiato, nel senso che ero piccino, sono stato piccino anch'io, e... e guardavo Gino Cervi che tornava a casa, e la Morelli che faceva la moglie di Maigret, lui era Maigret, che gli versava questi bicchierini di calvados. E io sono rimasto affascinato. E
quindi
fin
da lì arriva il calvados, da Gino Cervi, e arriva da Maigret, da Gino
Cervi. Sì, è un omaggio a Simenon, e quindi calvados. E devo dire che il calvados, sì, è divisivo. Però c'è una distilleria in Francia dove, se vai con un libro dell'alligatore, ti mettono il timbro e ti fanno il 10% di sconto.
E vai. E allora e mi
quindi
sembra
voglio dire, Carvado, c'è un riconoscimento, hai capito, per il mio lavoro di diffusione di questo distillato in Italia.
Mi sembra un'ottima scusa anche per comprare e leggere i libri con protagonista l'alligatore. Grazie a Massimo Carlotto per averci aiutato anche a capire qualcosa di più dell'alligatore, che non tornerà a breve, ma insomma possiamo consolarci con i 10 romanzi che già esistono e sono tutti pubblicati da EO. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.